Allora, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto, ultima puntata del 2024 e la vogliamo chiudere questo anno con due consiglieri comunali di minoranza, Partito Democratico, che conosciamo, che ben conosciamo, e vorremmo conoscere con loro, scusate la ripetizione, lo stato delle cose di Arezzo. Do il buongiorno a Giovanni Donati, ciao Giovanni.
Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti.
E a Alessandro Caneschi, ciao Alessandro.
Ciao Beppe e auguri a tutti gli amici di Radio Fly.
Allora, innanzitutto grazie per essere qui. Voi chiudete la porta di Filo Diretto, è una cosa bella, perché insomma sono stati anche qui ospiti ovviamente esponenti della giunta, della maggioranza, è giusto che parlare anche con voi. Allora, da dove iniziamo? Perché io potrei iniziare a dirvi che sembra che ad Arezzo, cioè, secondo, va tutto bene, perché ieri c'è stato sulla Nazione un articolo che insomma ci parla dei lavori, il calendario delle opere sono veramente tante. Allora, io non so quali temi volete affrontare per primo, ditemi un po', insomma. Alessandro, per onore delle cronache, inizia pure a te.
Ma allora, quello che è stato illustrato dall'assessore Casi è un piano importante, diciamo quasi tutto finanziato dal PNRR. Tra l'altro, dobbiamo sempre ricordare, come lo facciamo spesso in Consiglio Comunale, che questo PNRR una parte della maggioranza non lo voleva, perché a livello nazionale insomma è noto il fatto che Fratelli d'Italia ha sempre avuto un giudizio non positivo sul fatto che il nostro paese prendesse questi soldi. Quindi invece questi soldi sono arrivati. Devo dire, meno male che sono arrivati.
Siamo uno dei pochi paesi europei che le ha centrate tutti gli obiettivi.
Sì, no, infatti io devo dire che su questo dobbiamo anche riconoscere quando le cose vengono fatte e vengono rispettati i tempi, perché una delle cose chiaramente che il PNRR ha imposto e imporrà da qui al 2026 sono appunto il rispetto dei tempi. Quindi una serie di cantieri, alcuni importanti, alcuni chiaramente meno importanti. Però ecco, alla fine siamo sempre lì, le opere strategiche che l'amministrazione comunale aveva messo in campo sono al palo, e quindi a parte il sottopasso di raddoppio, il sottopasso di via Baldaccio, concluso secondo noi con qualche problemino, ma poi le altre due opere strategiche che sono via Fiorentina che è ferma e via Filzi che oggi potremo utilizzare, dopo averla potuta utilizzare come piscina, oggi la potremo utilizzare come pista da pattinaggio, visto che
c'è il ghiaccio.
Quindi.
Allora, ascolta, c'è il calendario delle opere, che ho messo in screen anche per chi ci sta seguendo. Si parla delle rotatorie di Santa Maria, il centro di impiego Cesalpino, come vedi, insomma, sono cose, ce ne sono molti dei lavori per un totale, devo dire, di 30 milioni di euro, insomma. Ecco, su questi lavori che ti ho messo in screen, Sandro, qual è che vi va in particolar modo di commentare? Perché sappiamo tutta la cosa che è successa via Filzi, quella ormai poi ci direte se ci sono delle novità, perché c'era un addendum, mi disse qui l'assessore Sacchetti, forse partirà, forse no. Via Fiorentina anche lì, insomma, l'unica che è andata bene, tra virgolette, funziona è il Baldaccio, poi magari ci direte con la curva San Martino. Ecco, vi va di dire qualcosa su queste?
Ma diciamo che forse tra un'opera che sinceramente, secondo me, penso di poter parlare anche a nome di Giovanni, quella della rotatoria di via di Santa Maria, secondo me è una rotatoria che poteva essere anche evitata. In questo momento diciamo che il traffico sia in entrata che in uscita verso il lato Santa Maria e verso Viale Mecenate è un traffico veramente poco considerevole, e quindi lì poteva essere tranquillamente lasciato il semaforo con delle spire che valutavano appunto l'intensità del traffico per poi far scattare il verde o meno, insomma, secondo le esigenze. Quindi quella poteva essere anche eliminata. Poi altre opere, devo dire l'asilo di Via Colombo, che abbiamo visto che stanno progredendo i lavori, ecco, quella noi poteva essere fatta in un posto diverso, e quell'asilo poteva essere fatto appunto al posto della sede della Polizia Municipale. Poteva essere una degna chiusura del percorso scolastico.
L'avresti perché visto bene come asilo?
Ma sì, perché alla fine c'è la 4 novembre, c'è la scuola Masaccio, e lì poteva chiudere il cerchio. E quindi invece che trovare questa idea bizzarra della sede della Polizia Municipale, quello poteva essere utilizzato proprio come asilo.
Giovanni, dici anche il tuo parere, tu sappiamo che sei anche un geometra, quindi...
Questo elenco di opere che l'assessore ha comunicato ieri nella Nazione sono opere che sono, come si diceva, tutte opere che finanziate la maggior parte dal PNRR, quindi era da capire quali opere avrebbe fatto questo comune se non c'era il PNRR. Nei primi 5 anni di Ghinelli, come ha ammesso anche lui, non erano state fatte opere pubbliche, quindi anche nel secondo mandato arriveranno delle opere e soldi fortunatamente dal PNRR e vedremo qualche lavoro concluso ad Arezzo. Ci sono delle opere che magari potevano essere prese in considerazione e invece non sono state prese, come diceva anche Alessandro, la rotatoria di Santa Maria ha poco senso perché probabilmente andrà a intensificare ancora di più il traffico nella rotonda dell'Esselunga, quindi bastavano 2 sensori al semaforo, quindi con una spesa molto ridotta per regolare il traffico per chi veniva da Viale Mecenate o dalla
Chiesa
di Santa
Maria. Quindi voi non la ritenevate un'opera, insomma?
No, l'abbiamo anche detto più volte in commissione ai lavori pubblici che non era un intervento, dato che quella strada, cioè bisogna andare un po' a monte, quella strada praticamente ha senso unico per chi viene dalla zona di Santa Firmina e l'80% delle auto prende chiaro, un'altra strada immettendosi nella rotatoria dell'Esselunga, quindi quella lì si contano sulle mani ogni ora i veicoli che passano su quella strada, quindi con 2 sensori
avresti fatto.
Stato risolto.
Allora, ho capito il discorso, quindi meno male, diciamo che il PNRR c'è, mi viene da dire, no? Alcune cose potevano essere fatte, altre meno, però quelle che sono state fatte, diciamo una che mette sulla medaglia, una che mette la Giunta Ghinelli è la doppia canna, che nemmeno si chiama, insomma, il doppio tunnel del Baldaccio, chiamatelo come volete. Tra l'altro mi pare che mi avete portato anche una foto qui proprio di questa.
È proprio fresca.
Si intravede sulla sinistra, per chi ci può seguire, qua giù in fondo, la famosa curva San Martino.
Sì,
l'abbiamo
sì.
definita così perché, insomma, una curva che poi ci arriva a questo muro,
diciamo che ancora non è stata battezzata.
Ci guardiamo e speriamo che mai succeda.
Eccola,
che valutazione date di questa opera terminata, insomma? La funzionalità sicuramente c'è, però vai Alessandro, poi sentiamo anche il parere tecnico.
Sì, allora, opera che era giusto fare, che era, diciamo, nelle idee di tante amministrazioni anche precedenti a questa giunta, ma comunque, come hai ricordato te, alla fine è realizzata la giunta di centrodestra Ghinelli, quindi il merito è giusto anche darlo a chi completa, a chi realizza l'opera. Ci sono alcuni aspetti che non ci convincono, per esempio l'attraversamento pedonale in uscita verso Pescaiola, che è molto vicino e dietro la curva. Secondo me anche la rotatoria lato Baldaccio è molto vicina al tunnel, alla discesa e quindi anche alla salita, e quindi potrebbe comportare un'intensità, un'interferenza del traffico importante. E poi quello, il nodo fondamentale, secondo noi, l'abbiamo chiesto anche in Consiglio Comunale, è quello della possibilità di utilizzare quel sottopasso da autobus senza distinzione, senza limitazione di dimensioni, perché secondo noi quella curva in salita e anche chiaramente in discesa da Pescaiola entrando o uscendo dalla città è una curva che può presentare delle problematiche nel momento in cui 2 autobus di dimensioni rilevanti si incrociano. Ecco, questa
qui
è una cosa che secondo me ancora non è stata ben valutata e provata.
Io non so se l'avete ascoltata la trasmissione col comandante Aldo Poponcini, anche lui ha detto che, insomma, tutto sommato 2 autobus con insomma di quelli un pochino più ristretti ci dovrebbero passare. E l'assessore Casi, la stessa domanda fatta lui, ha detto no, vabbè, però ci sono state fatte delle simulazioni, dice, l'ho visto anch'io sulla carta, che insomma...
Allora Beppe, sarebbe il colmo se un'opera pubblica di questa importanza alla fine si arrivasse e l'amministrazione dovesse mettere delle limitazioni di dimensioni. Sarebbe una cosa, devo dire, vergognosa. Io noi abbiamo chiesto proprio nello specifico questa, se c'erano delle limitazioni, in Consiglio Comunale ci è stato risposto di no. Ho ascoltato l'intervista che ha rilasciato qui il comandante della Polizia Municipale, lo chiederemo di nuovo, perché è giusto che la cittadinanza sia a conoscenza se questa limitazione c'è e non c'è. Ripeto, se ci fosse davvero sarebbe una cosa che completamente inaccettabile, visto tutti i soldi che sono stati rispesi per fare quest'opera.
Mi pare siamo arrivati su 7 milioni, no Giovanni?
Sì, poi ci sono, cioè, ci sono anche altri aspetti che sono veramente... Cioè, questa amministrazione si caratterizza per la poca... Cioè, di prendere in considerazione i progetti in maniera proprio scarsa, cioè di non fare valutazioni prima dell'esecuzione delle opere. Cioè, se ci avete fatto caso, ora ci sa una doppia pista ciclabile e un doppio passaggio pedonale.
Insomma, sia sulle piste ciclabili ci abbiamo fatto una trasmissione.
Sì, sì, però uno dei problemi principali del nuovo sottopasso è la larghezza della carreggiata.
Sì.
Perché in destra troviamo questo manufatto che serve anche per contenere tutti i sottoservizi, ma che ha una larghezza di circa 3 metri. Ora io non credo che sia necessaria una struttura così importante di 3 metri, che è la larghezza di una carreggiata, per il passaggio di sottoservizi. C'era stato giustificato che quella lì era sia pista ciclabile che pedonale. Ciclabile pedonale, quindi doveva avere delle dimensioni, queste dimensioni, per essere regolare. Ora, quello che noi abbiamo chiesto anche nella commissione, che è stata richiesta 2 anni fa, una commissione lavori pubblici proprio specifica per chiarire questi aspetti che noi ti stiamo dicendo, e non sono stati chiariti, evidentemente quello che noi veniva affermato in sede di commissione, si stanno verificando questi problemi. Uno di questi era la larghezza delle carreggiate, e la proposta era di ridurre questo manufatto e realizzare la pista ciclabile pedonale nel vecchio sottopasso, come in definitiva già c'era.
E poi è già stata fatta.
È stata fatta, quindi che senso avere una doppia pista ciclabile e un doppio passaggio pedonale? Ne bastava uno e consentiva nel nuovo sottopasso di avere una larghezza, quindi dei raggi di curvatura maggiori, e consentire il passaggio di un pullman. Perché ti voglio ricordare che, a domanda specifica, queste prove sono state fatte in piano nel piazzale dello stadio con dei pullman di 13 metri.
Senza muri laterali.
Senza muri laterali e con dei pullman di 13 metri. Ora, cioè, tecnicamente non c'è bisogno di fare le prove, ci sono delle formule che ti fanno i calcoli dei raggi di curvatura. Certamente un pullman di 15 metri non è in grado di passare, di passare nel sottopasso. La cosa che nel 2024 non dovrebbe esistere è di realizzare un'opera che non consenta un miglioramento reale a tutti. Cioè, questa è un'opera che limita alla fine il passaggio anche di un semplice pullman di autolinee toscane per arrivare più rapidamente a Pescaiola. Infatti non ci sono linee urbane che vanno verso Pescaiola dal nuovo sottopasso.
È chiaro. Allora, voi parlate di piste ciclabili, io vi metto delle immagini di repertorio fatte da noi per farvi vedere che forse l'utilizzo delle piste ciclabili ad Arezzo a qualcuno c'è, però è, i giovani forse ci insegnano. A domanda specifica, anche su questa, pare che insomma non tutte queste piste o queste corsie siano fatte come devono essere fatte, quindi dice, se un ciclista non ci va non gli si può dire niente, perché non sarebbero non regolari, non è uscita questa parola, ma insomma si è lasciato bene capire. A domanda specifica l'assessore Casi ha detto no, questo non è possibile, però è anche vero che l'abbiamo fatte dove potevamo. Che idea vi siete fatte di queste piste ciclabili, che ce ne sono tante, ma del quale utilizzo, mi dispiace dirlo, ma sembrano quasi orfani di guerra, scusate se lo dico così.
Sì, allora, probabilmente la nostra ancora non la nostra mentalità sull'utilizzo di piste ciclabili è piuttosto limitata, ma questo non vuol dire che dobbiamo fare piste ciclabili ovunque e a tutti i costi. E ora, se addirittura viene fuori che alcune di queste non sono neanche regolari, insomma, vuol dire qualcuno se ne dovrà assumere anche le responsabilità, anche se questa parola non regolare, come dicevi,
non l'hanno utilizzata. Se hai sentito la trasmissione tra le righe,
è un po' sfumata, diciamo.
È un po' sfumata, sì.
Si può dire però che ci sono alcune piste ciclabili che sono, cioè che aumentano la pericolosità, perché ad esempio quelle fatte nel marciapiede esistente a Pescaiola, che si trovano praticamente a un metro e mezzo dalle attività commerciali.
Però l'assessore ha detto non c'erano altri posti per farle.
Se non ci sono, cioè, siamo obbligati a doverle fare per forza, cioè creare si crea più problemi che vantaggi.
Questi percorsi promiscui non sono molto funzionali, percorsi dove possono andare sia le biciclette che i pedoni. Alla fine alla
Le biciclette dovrebbero fermarsi, addirittura dovrebbero scendere se trovi un pedone. Cioè, tutta una serie di cose che noi siamo rimasti un po' così.
Io ribadisco, secondo me sono prospettiva, anche una cosa interessante, ma non vanno fatte per forza. E vanno fatte dove si possono fare, se no il risultato è quello, come diceva Giovanni, appunto, quello che è eclatante. Pescaiola davanti all'uscita di un bar.
Esatto, però è anche vero che per poter, diciamo così, favorire l'utilizzo bisogna che le strutture ci siano,
però anche in questo caso, Giuseppe, bisogna valutare e pianificare un po' quello che è tutte le piste ciclabili, i percorsi. Poi uno che va in bicicletta non è che deve fare 100 km in più, però si può fare all'interno di un parco, in una parte di un parco, evitando di farle nei marciapiedi dove magari ci sono attività commerciali. Quindi te immagina, uno scende dalla macchina, deve aspettare se passa la bicicletta, poi entra in negozio, cioè diventa un po' difficoltosa la cosa. Quindi ci voleva una pianificazione.
Ci sono, per esempio, poi dopo, degli ostacoli,
ci si trova in delle situazioni. Se andiamo al campo sportivo in via Pisacane, per esempio,
ora ci arriviamo.
La pista ciclabile impedisce alle ambulanze l'ingresso all'interno del campo in caso di necessità.
Ecco, qui poi un quella ciclista che, qui
quella
che
no,
fare.
Questa, Beppe, ti comunico che dopo le nostre segnalazioni il Consiglio Comunale è stata eliminata. Infatti sono stato proprio stamani, questo è il parco di Via Cuto.
È quello nuovo, no?
Quello nuovo.
L'hanno messa l'illuminazione poi?
No, nei giochi no ancora. Quindi muore dentro il parco questa pista ciclabile. Non c'è
uno
più quella.
Si ferma lì per andare
ti invito, quando andrai a fare una nuova foto, a fare la foto al percorso per i non vedenti, che a un certo punto sparisce e riappare lungo la strada.
Mi verrebbe da dire che ora ci farei un po' di ironia sopra, però in effetti vabbè. Comunque, al di là di questo, ma siete soddisfatti come Consiglio Comunale? Perché si dice così, no, quando fate un'interrogazione, soddisfatti o non soddisfatti?
Insomma, il metodo di soddisfazione,
sì, sostanzialmente le strutture ci devono essere, l'abbiamo detto tutti, no? I soldi sono arrivati, forse abbiamo speso dei soldi dove non si doveva, però alla fine del salmo, il 2024 per voi che anno è stato sotto questo profilo?
Allora, cioè, io parlo personalmente, noi abbiamo sempre contestato al Comune la scarsa capacità di realizzazione delle opere, di intervenire sempre a seguito della nascita di comitati o di altre situazioni di pericolo. Cioè, non c'è una visione reale di intervento, perché come avete visto anche ultimamente ci sono degli interventi a macchia di leopardo, senza nessuna logica. Cioè, si interviene dove proprio c'è il disastro, dove c'è una protesta. Quindi questa programmazione non c'è. E poi, tornando per esempio, come si diceva prima, al sottopasso del Baldaccio, non è possibile che ogni opera realizzata da questa amministrazione passi da un importo iniziale e venga triplicato, quadruplicato o quintuplicato. Cioè, questo è sinonimo di scarsa capacità di organizzare il lavoro, perché in nessun ambiente privato si potrebbe fare quello che sta facendo l'amministrazione Ghinelli. Cioè, se queste persone lavoravano per un'azienda privata, erano state licenziate sicuramente da mesi.
Vi porto in un'altra zona della nostra città, voglio sapere il vostro parere. Facendo i giri vi porto nei giardini dei Porci. come si chiamano? Perché noi l'abbiamo battezzati Porci Mai, scusate anche questo, perché? Perché non ci abbiamo quasi mai visto nessuno lavorare nel nostro giro del giovedì e quindi, ecco, non lo so, se, ecco, sì, adesso sono questi qui, esatto, quelli che vi sto mettendo adesso.
Questa però è recente.
Questa è recente, infatti trovandoci gente a lavorare, trovandoci anche due che si sono, diciamo, qualificati come essere scritti in quel cartello bianco, insomma, sta di fatto che qui c'era un sottoservizio, perché un cunicolo di scolo, un qualcosa che ha tenuto fermo 4 mesi la ditta per via della sovrintendenza. Ma voi sapevate qualcosa di questa cosa?
Ma mi sembra che questa amministrazione comunale con i sottoservizi ci abbia qualche problema, no? Mi sembra. No, se ricordiamo tutto quello che è successo in via Fiorentina, insomma, che è stata veramente l'emblema della non conoscenza da parte dell'amministrazione comunale, e lì è successo un po' la solita cosa. Cioè, bisognerebbe che quando uno fa un progetto, specialmente quando si arriva alla fase esecutiva del progetto, tutte le problematiche che si vedono, ma anche quelle che non si vedono, perché sistemi di rilevazione di sottoservizi oggi, se Dio vuole, ci sono, dovrebbero essere affrontati prima. E questa non affrontare questi problemi prima poi porta all'interruzione dei lavori.
Lo sapevate, perché l'assessore Casi dice che l'ha detto in consiglio comunale.
No, ha comunicato che c'era stato trovato questo sottoservizio, e quindi a seguito di questo ritrovamento era stato interrotto i lavori. Ma ecco, diciamo, il problema è a monte, cioè è la mancanza di conoscenza che c'è stata. E quindi questa mancanza di conoscenza, questa interruzione dei lavori, appunto, ha portato al fatto che questi lavori, che dovevano finire magari un po' prima, finiranno, slitteranno il termine di chiusura.
Ci sono un po' di foto che vogliamo far vedere. Questa è via Giotto, vero? Questa è piazza Giotto.
Sì, piazza,
che cosa mi volete dire? Era quello che si diceva, che il lavoro non era...
Io credo che anche qui sia stato un problema di ritardo per un sottoservizio, da quello che sappiamo.
Ma allora questi qui l'ha fatti prima, scusatemi, ma vuol dire che non l'ha segnati questi sottoservizi.
Sì, però
le responsabilità, allora, ce l'hanno le
giunte. Sì, però volevo dire, la cosa più semplice è aprire un pozzetto, no? Uno va a vedere, guarda, cioè, si rende conto che pozzetti ci sono, perché già da quello si capisce se c'è una fognatura, se passano delle linee differenti, delle utenze, quello che sono. Cioè, prima di iniziare un lavoro si fanno tutti questi saggi, si prende visione del cantiere. Dopo, l'imprevisto ci può stare, può essere rotta una conduttura, può essere danneggiato un cavo, che quindi è necessario interrompere un lavoro e aspettare l'azienda che ripari. Però non ci può essere questa approssimazione da parte di un'amministrazione. Cioè, qui sembra che abbiano voluto iniziare per forza i cantieri per far vedere che esistono, perché in questi 7 anni è stata un'amministrazione inesistente, se non per la città del Natale, che se no tutto il resto abbiamo visto il degrado che c'è Arezzo, e quindi volere iniziare per forza, ma questo dopo determina anche alcuni problemi. Perché per esempio via Giotto il lavoro dovrebbe essere completato nel gennaio 2025, è ovvio che slitterà. Però il problema è che quando...
Anche i porcinai,
Sì, però quando interrompi un lavoro per un tempo piuttosto importante, la ditta chiaramente va a fare o a iniziare o a completare altri lavori. Se arrivano in altri lavori e sono addirittura d'arrivo, o l'amministrazione o l'altra amministrazione dove vanno a lavorare, tra virgolette, a più forza, dopo ritardano ancora di più i lavori nel comune nostro.
È chiaro. Mentre scorrono le immagini, per chi è in radio, vediamo il cartello 25 km all'ora. 25 è proprio lì alla canna del Baldaccio, no? Una velocità abbastanza particolare. C'è andata bene, perché poteva essere 20, insomma. Adesso vi portiamo, è venuto qui anche l'assessore Scapecchi, ha detto che con i stadi siamo tutti a posto, quindi con la parte giovanile, insomma, tu te ne occupi, Giovanni. Mi hai portato però una foto di questo stadio, che essere dalla foto Podiciano?
Eh sì, questo è
quello famoso della casetta di legno,
il campo di Podiciano.
Che cosa ci volevi raccontare qui?
Allora, l'assessore Scapecchi è abituato a raccontarci gli investimenti che è riuscito a trovare. Però, allora, visto che ha trovato tutti questi soldi dai privati, da chi si è aggiudicato i bandi di assegnazione degli impianti sportivi, quindi lui dei soldi del suo assessorato cosa ne fa? Cioè, non è riuscito in 4 anni a mantenere e a chiudere in maniera corretta una struttura che era il fiore all'occhiello negli anni 2000 della città di Arezzo.
Questo è abbandonato,
è in completo stato d'abbandono,
non è stato ridato a nessuno.
Non è stato ridato a nessuno, non gli è mai stata tagliata, cioè un minimo di manutenzione da parte dell'amministrazione credo che sia obbligo che venisse fatto. Infatti ora non so se si riesce a vedere, sono state portate via le docce in rame, la famosa casettina di legno che
sì,
poi riapparsa,
no?
Però questo impianto è uno dei pochi impianti che ha la tribuna coperta, una tribuna con dei locali sotto che potrebbero servire per tante cose. È una bellissima struttura con una strada che lascia un po' a desiderare per arrivarci, perché è una strada comunale, ecco, in condizioni disastrate. Però la vergogna è lasciare un impianto così e vantarsi di aver trovato 3 milioni.
Non è che soffre un po' la vicinanza di Ricutino, che poi è stato dato all'Arezzo?
La difficoltà, magari di trovare chi gestisce un impianto, non è semplice riuscire a trovarlo. Però è anche vero che se uno avesse la volontà di gestirlo e va a vedere un impianto in queste condizioni, chiaramente è scoraggiato, perché già è in una posizione particolare, poi deve fare investimenti obbligatori che vengono indicati da parte del comune difficilmente, perché le ASD viaggiano a vista, non hanno risorse illimitate. Quindi quello che noi chiediamo all'assessore ormai da anni è che perlomeno, che sarebbe un dovere, mantenere in condizioni almeno di manutenzione ordinaria qualsiasi immobile, che sia sportivo o meno, e il patrimonio comunale, perché è un patrimonio di tutti, e non in stato d'abbandono, e poi dopo magari trovare il presidente di una SD che firma una convenzione con importi che probabilmente non riuscirà neanche a sostenere, e lui festeggiare nei giornali che ha trovato magari altri 500.000 euro di investimenti privati. Non funziona
fatto,
così,
dai,
perché
qualcosa ha fatto.
Il ragioniere ha fatto, ha fatto quello, il suo lavoro.
Va bene, andiamo su un altro assessorato e un altro tema molto importante per la nostra città, è stato lo Stato anche nel 2024, ma è stato anche prima. Parliamo di edilizia pubblica, edilizia popolare, edilizia, come si chiama il termine? Edilizia, le famose case popolari, insomma, popolare, no? Sì, sì. Alessandro, che cosa ci vuoi dire? Anche perché mi avete portato delle immagini che io metto qui in screen, dove sì, ci raccontano una situazione. Queste sono quelle del parco, vero?
Queste sono quelle di Via degli Accolti. È una situazione che abbiamo evidenziato in consiglio comunale diversi mesi fa, anche a seguito di un inconveniente, di un incidente che ci fu, che richiese anche l'intervento dei vigili del fuoco. E purtroppo la situazione è questa. Ci sono alcune foto anche dell'interno in cui si vedono che le condizioni sono veramente di impossibilità di vivere, ecco. E la domanda che spesso Giovanni fa in consiglio comunale quando si presentano queste interrogazioni rivolte al sindaco e agli assessori, è se loro viverebbero mai in una casa di questo tipo. Io penso che sia umanamente deprecabile il fatto che l'amministrazione comunale non metta delle risorse proprie, perché lo può fare, perché questi immobili sono di proprietà del comune, è a disposizione per poter fare degli interventi di manutenzione, talvolta anche manutenzione ordinaria, va bene, poi nei casi più complicati chiaramente la manutenzione si spinge a quella straordinaria, però ecco, le situazioni è veramente indecorosa. L'amministrazione comunale ha intercettato per via Montale, mi sembra, anche lì un intervento, un finanziamento PNRR per l'ennesima volta, meno male, però noi riteniamo che con tutte le risorse che ha di avanzo amministrazione questo comune, perché ce ne sono, l'amministrazione comunale deve investire molto di più ogni anno nella manutenzione di queste abitazioni, perché già chi abita lì è in una situazione di difficoltà, e dobbiamo, l'amministrazione comunale ha il dovere di consentire alle persone che ci abitano di viverci in maniera decorosa. Quella è una situazione che è altamente indecorosa.
Il presidente di Arezzo Casa qualche tempo fa, Lorenzo Roggi, che è venuto qua qualche fa, ci ha raccontato anche un po' gli aspetti però economici di questa struttura. Quindi la gente, sapete che anche pagano più o meno il fitto medio è 100-140 euro, chi paga però, ovviamente i soldi non ci sono. Dice, questo come non è, facciamo?
Ma noi da questo punto di vista qui comprendiamo il presidente Roggi. Infatti non chiediamo che vengano spesi i soldi che purtroppo non ha le case, le strutture case popolari, Arezzo Casa. Lo sappiamo benissimo che gli affitti che vengono riscossi sono affitti che non coprirebbero mai le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio immobiliare. Ma infatti noi abbiamo chiesto un'altra cosa, abbiamo chiesto che il comune, che è proprietario di quegli immobili, stanzi le risorse e le metta a disposizione di Arezzo Casa per poter fare gli interventi.
Faccio un esempio per legarlo alla trasmissione che stiamo facendo. Voi prima avete ritenuto un lavoro che era quasi da non fare, quei soldi lì che erano 600.000 euro, mi sembra di aver letto qua,
potevano
Santa
essere
Maria.
Destinati.
Ma potevano essere destinati, certo, come capitolo, certo, come finalità.
C'è,
non
da
lo so,
ricordare,
io
c'è da ricordare anche un'altra cosa, prima, che l'assessore Manneschi ha un primato, che dopo 2 anni che gli era stato detto e chiesto con un atto di indirizzo da parte di Fratelli d'Italia, quindi non alla richiesta solo del Partito Democratico, di procedere rapidamente per richiedere il 110, come è stato fatto in tantissimi altri comuni d'Italia per le case popolari. E dopo l'annuncio di fine anno, mi sembra 2022, che avrebbero fatto interventi per 10 milioni e oltre 10 milioni di euro, ovviamente noi in Consiglio Comunale sapevamo che non sarebbe andata in porto questa cosa, perché ormai era molto in ritardo. Quindi aver perso la possibilità con il 110 di poter modernizzare e efficientare sia a livello sismico che di dispersione gli edifici è un primato che spetta all'assessore Manneschi.
Non vorrei dire un'imprecisione, ma a me pare di ricordare che in una trasmissione venne fuori che non si trovarono ditte per aderire.
Non si trovarono ditte perché si arrivò troppo tardi.
Sì. Ah, ecco,
semplicemente. Però nelle foto che si vedeva prima anche di via degli Accolti, si vedono quegli oblò che mancano.
Allora,
cioè, anche questo aspetto qui che è... questi qui in questo palazzo nei vani scala c'erano
oblò,
o meglio questi oblò in plastica
questi,
sì, qui si vedono questi oblò in plastica che nel tempo si sono rotti, l'hanno, cioè quello che è, sì. Questo è lo stato. Se voi pensate anche a i costi, perché questi sono magari alcuni termosingoli oppure centralizzati, quanta aria fredda entra da questi oblò e quanta dispersione di calore viene fatta. Quindi non è solo un discorso di manutenzione e di vivibilità, ma si crea danno su danno non intervenendo su queste case popolari. L'ultima cosa, come diceva Alessandro, che io chiedo sempre, e ovviamente il sindaco non alza neanche la testa quando io glielo chiedo, se vivrebbe in un ambiente come abbiamo visto sia lui che l'assessore Manneschi, questa situazione non sono solo in via degli Accolti, perché questo è uno degli edifici, cioè ci sono tanti edifici in queste condizioni. Quindi noi quello che vogliamo è che queste persone vivano in maniera dignitosa. E da tecnico, come gli ricordo sempre, io non potrei fare una conformità abitativa in un ambiente in quel modo.
È chiaro quello che dici. Va bene, passiamo a un altro tema. Voi tempo fa, voi siete stati un po' birbantelli tempo fa, scusate se lo dico in maniera amichevole perché ci conosciamo, ma tiraste fuori all'inizio del 2024 la storia dei parcheggi, poi si è sistemata sta cosa, Alessandro?
Purtroppo no.
No, mi sembra 2024, no?
Sì, abbiamo fatto una prima interrogazione in Consiglio Comunale segnalando il fatto che un posto in Piazza del Praticino, che era con tanto di cartello riservato all'amministrazione comunale,
veniva utilizzato
da una macchina che non era dell'amministrazione comunale, ma era semplicemente la macchina che il sindaco ha noleggiato o ha comprato. Anzi,
era una figura istituzionale, no? Quindi...
Sì, ma una macchina privata. È come se...
Quindi non si poteva usare?
Assolutamente no. E devo dire che alla prima interrogazione il sindaco ci rispose per iscritto in maniera molto fumosa e non ammise assolutamente il fatto che utilizzava lui. Poi dopo noi l'abbiamo incalzato nuovamente e alla fine ha dovuto ammettere che quel posto lui lo utilizzava con questa sua macchina privata, adducendo delle motivazioni che sono veramente surreali. Il fatto è che lui parcheggia in quel posto perché abita, o abitava, non lo so, abita penso, in un appartamento in Piazza Grande, e quindi tornava comodo avere comunque un posto auto nelle vicinanze della sua abitazione.
Però che in alcuni momenti ne usava anche due.
Sì, sì, addirittura ne usava anche
scusatemi,
due.
Scusatemi, ma un amministratore H24, no?
Quindi, anch'io posso parcheggiare.
Quale fu il focus però della vicenda, al di là dell'aspetto di chi lo usasse, ma anche il fatto che quel posto mi pare fu tolto a chi stava lì senza una determina, senza qualcosa.
Allora, diciamo così, che quel posto prima era un posto riservato per i disabili, la persona con tanto di targa, quindi assegnato. Poi questa persona purtroppo è deceduta e l'amministrazione comunale decise, invece che rimettere a disposizione della cittadinanza quel posto, fu destinato a un uso, diciamo, pubblico-privato.
Diciamo così, non è che la richiesta è venuta da Milano, no? Quindi chi ha
però
chiesto di
dire,
mettere...
A un sindaco si può pensare di avere un posto...
Ma nella zona limitrofa al comune ci sono, per esempio, c'è sia per la provincia che per il comune, proprio su in cima al Prato. Ce ne sono altri posti in altri parcheggi nella zona limitrofa. Ora, preciso... che venga sostituito un cartello disabili con un cartello amministrazione comunale in Piazza del Praticino e dopo c'è sempre la macchina del sindaco parcheggiata, non è tanto non ci sente, tanto non ci sente che è in America, sì,
non lo so se è il primo cittadino in America, probabilmente sono i momenti natalizi, diciamo, ma adesso oggi la situazione si è sistemata
fino a qualche giorno fa la macchina, quella macchina lì era parcheggiata in quel posto.
Però voi avete segnalato anche qualche altra macchina. Che cosa è successo?
È un vizio dell'amministrazione di centrodestra, parcheggiare un po' dove
questo
vogliono.
Questo può essere anche della sinistra, dai.
Ora... Ma ora, insomma, io dentro il Parco Giotto non ci ho mai parcheggiato.
Dentro il Parco Giotto addirittura?
Sì, uno fa prima.
Va bene. Va bene, quindi diciamo così, questi parcheggi un po', mi verrebbe da dire, un po', come li definiamo? Selvaggi no, però questi parcheggi inusuali.
Più che altro, Giuseppe, non è tanto il problema del sindaco che ha ci sono tanti cittadini che vivono nel centro storico che... Non voglio dire tutto l'anno, però tra le strade chiuse, tra la città del Natale, hanno problemi di parcheggio. Sì, è stato fatto qualche parcheggio ZTL, ma sono sempre...
Siamo sicuri che andando in giro per Arezzo non si trovano parcheggi magari chissà da qualche parte, davanti a qualche sede sindacale, qualche parte che insomma sono parcheggi che non si sa perché sono lì?
Allora, la differenza, per esempio...
È solo un esempio.
Sì, no. Anch'io ho notato, per esempio, un'azienda che noleggia auto, c'ha due posti riservati proprio davanti alla propria sede. Ma quello semplicemente hanno fatto una domanda di occupazione del suolo pubblico, gli sono state fatte delle strisce gialle con indicata... Chi è, a chi è riservato questi due parcheggi, festa finita. Ma è quello dell'amministrazione, che c'è il cartello amministrazione comunale, è dell'amministrazione
ci
comunale.
Ci potreste parcheggiare anche voi, insomma.
Certo, però...
Chissà, magari un giorno ci potremo anche parcheggiare.
Magari parcheggeremo in Piazza del Praticino.
Va bene, una cosa, avete parlato di Città del Natale, vi ci porta al Saracino? Perché sono curioso, perché c'erano due miei amici che conosco benissimo, sono stati nominati magistrati, dite se sbaglio, cioè nominati, indicati come magistrati, poi però mi sa che si è fermato tutto, poi ce lo spiegherai te. Un'altra cosa, la Città del Natale, se ne è parlato, Alessandro, che cosa... Stiamo arrivando quasi a 1,5 milioni quest'anno di presenze, tutto bene, tutto fila liscio, a parte il buco che forse c'era di le luci, che poi non c'è stato. Vabbè, insomma, come la vedi? Dai, su, dal punto di vista ovviamente del Partito
Democratico. Noi l'abbiamo detto più volte e abbiamo riconosciuto che da questo punto di vista qui, già nella giunta Ghinelli 1, diciamo per opera soprattutto dell'assessore, dell'ex assessore Comanducci e anche di un'associazione di categoria che pubblicamente lo possiamo dire perché che è l'ASCUM, diciamo il turismo, nel turismo c'è stata una svolta importante in questa città. I numeri poi, sai, 1 milione, 2 milioni, 500.000 sono sempre anche numeri che sono anche poco verificabili, ma senz'altro è verificabile il fatto che in questa città c'è un afflusso turistico importante e quindi dobbiamo ammettere che da questo punto di vista qui c'è stato un grande passo in avanti. Poi, secondo noi, l'amministrazione comunale dovrebbe riuscire a far sì che questo evento e questo afflusso di gente straordinario non vada a collimere con le esigenze e le richieste anche dei residenti che vivono appunto una parte della città tutto l'anno.
Però è un mese l'anno nemmeno, dai.
Sì, è un, no, io non è che non voglio difendere i residenti del centro storico, però io penso che le cose sono tutte migliorabili, va bene, e qualche volta noi abbiamo anche provato in consiglio comunale a dare qualche suggerimento per i parcheggi, per i bagni pubblici, per il fatto che secondo noi per esempio le macchine dei turisti probabilmente non ha molto senso che gli venga consentito di arrivare fin dentro la città, ma dovrebbero essere appunto trovati dei parcheggi all'esterno e poi portati dentro con delle navette.
Che in parte primo dicembre fatto. 197.000 targhe sono state conteggiate, sai, con quei famosi...
Sì, con le letture targhe.
L'Arezzo del Natale ne ha portate 62.000 in più rispetto alle altre parti.
Ecco, io dico che questi mezzi privati dovrebbero essere intercettati fuori dalla città, perché poi dopo un certo punto è chiaro che il traffico si congestiona, che gli abitanti della zona di Sant'Agostino protestano perché ci sono file di auto che non trovano sfogo. Quindi però in senso generale, ripeto, l'iniziativa funziona, dobbiamo assolutamente migliorare, l'amministrazione comunale deve assolutamente migliorare dal punto di vista dei servizi che vengono offerti ai cittadini e ai, per non andare a collimere troppo e a penalizzare troppo i residenti del centro storico.
Nel giornale questa mattina c'è una notizia che Mercato Tirolese fino alla Befana da Merano rilanciano, è una richiesta che viene da loro perché loro sai che oggi è l'ultimo giorno, no? L'ipotesi chiuderebbe alla fiera anche gennaio, 2 maxi antiquari, sareste d'accordo?
Ma sinceramente io non mi sono mai spiegato troppo il fatto perché il Mercato Tirolese doveva finire prima della fine dell'anno. Sì, però una soluzione secondo me potrebbe essere trovata. È chiaro che anche qui la cosa da salvaguardare in primis è la fiera dell'antiquariato, nel senso che
però già una mi sembra che è stata fatta fuori, no?
Sì, appunto. Anche qui bisognerebbe che l'amministrazione comunale, anche con umiltà e anche ascoltando un po' tutti, recepisse le varie istanze e trovasse una soluzione.
Va bene, e siamo quasi in chiusura, ci sarebbe tante cose da dire, tu dimmi se mi dimentico qualcosa.
No, vai.
E adesso però vado sul Saracino, perché ho visto che ci ha salutato Roberto Rosati, che conoscete benissimo, ha commentato per noi anche la giostra del Saracino. Insomma, questi due nominati, che li dico io, gli altri non li conosco, gli avvocati, però c'era Simone Rossi, il presidente della Ginnastica Petrarca, e poi la carissima psicologa, psicoterapeuta, non so se si dica così, ma psicologa sicuro, Elisa Marcheselli. Mi dite che fine ha fatto questa nomina?
Allora, intanto non c'è stata nessuna nomina.
No, indicazione.
E devo dire che è anche molto spiacevole il fatto che da parte di qualche esponente di centrodestra siano stati fatti filtrare nella stampa questi nomi. Perché quando si parla di nomi, secondo me, bisogna pubblicarli e renderli noto quando veramente sono nominati, cosa che non è successa nell'ultimo consiglio comunale, perché alla fine, secondo me con buon senso, il presidente Stella ha ritirato, d'accordo senz'altro con il sindaco, non so quanto d'accordo con il consigliere delegato alla giostra Bertini, hanno ritirato le due pratiche che riguardavano appunto la modifica del regolamento della giostra del Saracino e la nomina della magistratura.
L'hanno proprio ritirate?
Ritirate. Quindi ora non so se verranno discusse al prossimo consiglio di fine gennaio oppure no. Ma noi non siamo entrati nel merito dei nomi. noi abbiamo fatto e abbiamo contestato il metodo. Noi abbiamo chiesto già nel mese di ottobre, quindi in tempi non sospetti, personalmente ho partecipato a una trasmissione che parlava di giostra del Saracino, alla quale era presente anche appunto il consigliere delegato alla giostra Bertini, nella quale io lanciai una proposta che era quella: siccome alla fine, rispetto anche al passato, ci sono molte persone in città che vorrebbero ricoprire questo ruolo, e siccome alla fine invece negli ultimi 20-30 anni alla fine molte persone sono sempre le solite che svolgono questo ruolo, oppure lo svolgono per due mandati, poi vengono messi a ricoprire altre cariche all'interno della giostra, e poi ritornano a fare i magistrati. Ecco, noi abbiamo detto semplicemente: facciamo un avviso pubblico, con cui si chiede ai cittadini di Arezzo chi ha voglia, chi ha interesse, perché ci vuole comunque interesse e passione rispetto a questa manifestazione, che potesse in qualche modo presentare la propria candidatura, e poi da questo elenco che magari sarebbe venuto fuori da questa pubblicazione di questo albo, chiaramente è il Consiglio Comunale che poi avrebbe scelto come da regolamento questi...
Ecco, il regolamento lo prevede che sia il Consiglio Comunale.
Perché
ci fu una polemica sulla storia, sai, ti ricordi di tutto quello che successe alla giostra, che erano uscite poi la storia delle sanzioni, perché dentro queste cose c'erano anche esponenti dei quartieri, io che la capisco.
Sì, diciamo, il metodo con cui sono state scelte negli ultimi anni la magistratura era un metodo che, a detta di tutti, quindi sia nostra che anche della maggioranza, era un metodo da superare. Quel metodo prevedeva di fatto che i quartieri, le associazioni che gravitano nel mondo della giostra esprimessero un paio di nominativi, e quindi questo metodo sicuramente non è del tutto corretto, perché la magistratura deve valutare il comportamento in giostra dei quartieri,
e quindi
una sorta di conflitto di interesse.
Sì, è chiaro.
Eravamo d'accordo tutti nel superare questo metodo, però alla fine siamo passati dal metodo spartitorio, chiamiamolo così, tra le associazioni quartieri, a un metodo che, in base a chi la chiamava il consigliere Bertini o magari il sindaco Ghinelli o il consigliere Caneschi, poteva essere proposto di mettere in magistratura. Secondo noi questo non è un metodo trasparente. Noi siamo per la totale trasparenza, quindi ci dispiace anche che alcuni, tutti quei professionisti, stimabili professionisti, sono stati tirati un po' per la giacchetta e messi, diciamo, alla mercé pubblica, ma di questo se ne assumono e se ne deve assumere responsabilità chi ha fatto quei nomi alla stampa. E noi rilanciamo chiedendo appunto che, visto che tempo c'è, perché ora la prima giostra c'è, come sappiamo tutti, a giugno, quindi questo è un momento in cui si può intervenire sia sul regolamento per cambiare alcuni aspetti distorti che ci sono e che è giusto cambiare, e come anche il buon amico Roberto ci segnala a te, a me e non solo lui chiaramente, ma anche da parte dei quartieri c'è proprio la volontà che alcune norme che sono scritte in questo regolamento vengano modificate. Quindi questo è il periodo in cui si può fare la modifica delle norme e anche fare una scelta anche di rottura rispetto al passato per la nomina dei magistrati. Trasparenza e ricambio. Non è possibile che ci sono persone che sono da più di 20 anni in questi organismi. Io penso che la nostra città sia in grado di esprimere persone appassionate di giostra del Saracino, competenti di giostra del Saracino, per poter ricoprire questo ruolo.
Vabbè, ma ci sono nel regolamento degli impedimenti che siano lì da più di 20 anni o meno? No, attualmente non ci sono.
Allora, l'unico impedimento è quello che non possono essere rinnovati per due mandati consecutivi. Però, come spiegavo prima, se uno lo fa per 3 anni più 3 anni, poi sta fermo 3 anni e lo rifà dopo 3 anni, cioè non ha senso. E noi abbiamo proposto, per esempio, la modifica che non sia più rinnovabile più di 2 mandati, ma non consecutivi, nella sua vita. Quindi uno fa con servizio importante per la giostra, per la città, per 6 anni e poi fa qualcos'altro.
È chiaro. Siamo in chiusura. Giovanni, ci siamo dimenticati qualcosa?
Via Fioretti, giusto per concludere.
Che c'è Via Fiorentina?
Una rotonda sul mare.
Cosa c'è a Via Fiorentina? Sono state fatte due semirotonde, come insomma, nella parte che guarda i Carabinieri, no? Quella parte lì. Campo Squadra non c'è niente, insomma.
Sì, pure. Quelle cose fatte non c'entrano nulla con la rotazione.
Via Fiorentina che cosa ci abbiamo? Dimmi,
no, Giovanni. Via Fiorentina c'era quel lavorettino partito da 2 milioni e poi arrivato a 10 milioni e mezzo, ma ancora non sappiamo quando ripartirà.
Ma in consiglio comunale non si sa assolutamente niente.
No, gli ultimi due consigli comunali non c'è stato consentito di fare un'interrogazione per sapere a che punto erano... i lavori di Via Fiorentina. Ci preme anche un altro aspetto che chiederemo, che sarà quello di quanto costerà la manutenzione del sottopasso, perché, perché il sottopasso avrà per il deflusso delle acque praticamente due piscine sottoterra con delle pompe che scaricheranno direttamente sul castro, e quelle hanno dei costi ovviamente
abbastanza alti, sì, è vero.
Quindi oltre che ha lievitato il costo dell'opera, che noi riteniamo che sia eccessivo, quindi
ma quanto siamo arrivati oggi?
A 10 milioni e 4 sicuri, ma sicuramente non basteranno.
Però tu lo sai che stava per cadere il cunicolo delle cose, delle fogne,
quindi bisogna dirgli anche grazie.
No, questo lo disse qui l'assessore Sacchetti, dicendo guardate che ci hanno segnalato che c'era...
Meno male che è venuto il Sacchetti da Montevacchi a risolverci il problema.
No,
però ecco, il problema si torna a quello di prima, cioè, voglio dire che in via Fiorentina ci passava il mondo, nei sottoservizi bisognava averlo valutato prima, insomma. Allora a quel punto lì avrebbero visto che cadeva questo manufatto, e dopo magari si interveniva prima e non fare quella rotatoria.
Ho messo nel frattempo, lo stavo cercando perché dobbiamo sempre documentare quello che diciamo, è La Nazione del 15 dicembre, dove c'era questa cosa sulla magistratura, c'è l'accordo di una alla guida dei Ducati, sì. Tanti ritorni e qualche novità.
Tra l'altro non c'era nessun accordo, perché ho partecipato personalmente alla riunione dei capigruppo in consiglio comunale con le altre forze politiche, e io sia in apertura che in conclusione di ogni riunione ho ribadito che non nostro punto di vista non era una questione di nomi, ma era una questione di metodo, e ripeto, rilanciamo questo appello a Bertini, ma non lo so se a questo punto Bertini sia ancora nelle piene podestà di poter svolgere questo ruolo, visto che infatti alla fine nell'ultimo consiglio comunale è stata un po' anche una sfiducia nei suoi confronti, avendo ritirato queste due pratiche. Io rilancio l'appello al sindaco che faccia questo avviso pubblico. Secondo noi la trasparenza paga sempre. Queste nomine nelle segrete stanze, sinceramente, in questa città ne possiamo fare anche a meno.
Va bene, io l'ultima domanda la faccio io in chiusura, ve l'avevo promessa, poi mi direte che farete nel 2026, perché si voterà, se il Partito Democratico si sta così in qualche modo preparando, anche se è un tempo enorme ancora, no? Però chissà se vedremo Giovanni Donati nell'alto scranno del comune di Palazzo Cavallo.
Non sono amante dell'America, allora, quindi io rimarrei.
Che vuol dire, che ci vuole uno che è amante dell'America per stare in cinema?
Dico che non andrei spesso in America.
Cioè, però io una cosa ve la devo dire. Sono usciti, venne qui l'assessore Sacchetti e disse un po' di questa storia degli annusatori, che disse, ma insomma siamo arrivati già a spendere quanto, lo sapete voi, 100.000 euro per questi annusatori, cosa hanno fatto. E lui diede dei primi risultati che mettevano in evidenza come, sì, all'inizio in una prima fase, loro fanno a pezzi di 3 mesi, no? Nella prima fase c'è stato, c'erano questi odori di marcio, ma poi ne hanno trovati anche, sono diminuiti, e poi ne hanno trovati tanti altri, tra i quali quelli degli abbruciamenti. Chi ha potuto vivere ieri ad Arezzo ha visto che con l'inversione termica che c'è stato, chi bruciava, e hanno bruciato in 20.000 soprattutto al Poggio Santa Maria, Arezzo era una coltre di fumo. Sapete che il più grande, la più grande diffusione di tumore è quello dei polmoni, quindi se uno, a meno che qualcuno non mi venga a dire che il fumo fa bene, di qualunque tipo sia, i medici, i scienziati dicono che il fumo fa bene, insomma una delle concause è anche quello. Mi spiegate perché ad Arezzo non si riesce di far smettere quelli che non sono quelli dell'olivi, ma sono quelli che bruciano l'erba, così indiscriminatamente si possa respirare questa roba? In consiglio comunale avete mai affrontato questo problema?
No,
perché è un problema per i cittadini?
Assolutamente no.
Ecco,
in consiglio comunale, perché è una bella domanda, non ti so dare una risposta precisa, mentre ti posso dire che il tema degli annusatori noi l'abbiamo sempre visto come un palliativo da parte dell'amministrazione comunale per rimandare la risoluzione del problema.
Perché... Però dice che ora non c'è più quel puzzo di marcio che veniva ricondotto.
Sì, però di fatto che ora non ci sia può essere anche una questione, diciamo, legata ai fattori climatici, a tanti motivi.
Anche qualche lavoretto fatto giù, come disse Zecchetti.
Ma lo io disse qua, l'obiettivo non è quello di dire sempre no alle questioni, ma è di cercare di risolverle.
Aggiustamento. Quindi, di qualche filtro, di qualche cosa.
Se l'amministrazione comunale, alla luce di questa protesta legittima degli abitanti di mezza Arezzo, perché Arezzo Sud era tutta in qualche modo invasa da questi cattivi odori, che io veramente mi metto nei panni di chi non poteva neanche aprire una finestra d'estate perché non c'erano questi odori nauseabondi. Quindi se la protesta poi alla fine porta ad un risultato, va bene, vuol dire che i cittadini hanno fatto bene a protestare e l'amministrazione comunale ha fatto bene a recepire le istanze dei cittadini. Questa cosa dei nosatori però è stata percepita, e io sono d'accordo anche con diciamo i comitati che sono nati nelle zone soprattutto di Poggio San Giuliano e San Zeno, che è stato un po' un rimandare il problema, perché comunque il fatto che quelle cattive odori provenissero da quella zona abbastanza circoscritta era noto a tutti. Il tema, per non voglio sfuggire, il tema che dicevi te secondo me è un tema importante che l'amministrazione comunale deve affrontare anche questo di petto, va bene, perché come hai detto già te, non è che sono quelli che bruciano, come si dice a Arezzo, le frasche d'olivo.
Che tra l'altro mi ha spiegato che c'è anche una sorta di malattia che va bruciata la foglia per poter usare.
È anche un po' una tradizione dei nostri nonni, dei nostri babbi. Quindi, però se poi invece c'è un problema che è causato da un uso improprio di questo sistema,
penso. Tu lo sai che in mezzo a Monimbianco avevano fatto, in mezzo ai campi che non si vedevano, uno smaltimento vero e proprio da parte anche di aziende che buttavano lì legni, cioè avevano fatto una cosa, c'è un dolla forestale in effetti, gli ha bloccato tutto, cioè con la scusa del bruciare che il civile, il vicino possa fare tutto quello che gli pare, però la gente che vuole respirare l'aria pulita che deve fare, Alessandro? Ieri era irrespirabile l'aria.
No, ma io guarda, ti comprendo e ripeto, l'unico strumento che ha l'amministrazione comunale è quello di fare dei controlli, anche con l'ausilio delle altre forze.
Va bene, io auspico che questa cosa venga disensibilizzare questa cosa, perché l'aria pulita, cioè l'aria purtroppo ci muoviamo con le macchine, ci muoviamo, ma tu respiri rifiuti che altri smaltiscono bruciandoli. Va bene, chiudo questa trasmissione dicendo sì, te mi vedi qualcosa del 2026. Dai, su, c'è qualcosa che mi devi dire, su, Giovanni. Che bolle in pentola sul Partito Democratico, dai, ora tutti contenti con l'Ellis Line, vedete il PD tra l'altro, il PD sta salendo ancora,
i fornelli sono spenti
ancora, Alessandro, dai, su.
Allora, diciamo che non sono proprio spenti secondo me, nel senso che ora io non ricopro più ruoli, diciamo, dentro il partito, né io né Giovanni, ma comunque il nuovo segretario comunale
che è Ralli, Ralli,
che è anche consigliere comunale,
lo salutiamo,
ha iniziato un percorso di ascolto partendo dalle forze politiche che sono alternative a questa amministrazione comunale, sia quelle rappresentate in consiglio che quelle che non sono rappresentate in consiglio comunale. C'è un percorso secondo noi positivo, anche oggi leggevo proprio nel giornale anche la dichiarazione del segretario provinciale di Italia Viva, che ha detto che comunque Italia Viva sarà all'interno della coalizione.
Chi è? Gianni Livelli?
Che sarà dentro la coalizione del centro-sinistra.
C'è stato un dibattito a livello nazionale, Renzi sì, Renzi no, lo sapete, sì.
Sì, io sono molto pragmatico. Allora, io penso che noi dobbiamo mettere insieme tutti coloro che sono alternativi alla destra. La destra si fa pochi scrupoli nel momento in cui fa le coalizioni, poi quando sono al governo discutono, ci sono dei distinguo, insomma, vuol dire di tutti i giorni, le continue querelle fra Salvini e la Meloni. Però alla fine stanno insieme, governano.
Cioè, alla fine c'è uno che comanda.
O comunque c'è un gruppo di persone, vorrei pensare che non ci sia un uomo solo al comando, no, non mi piace molto.
In questo caso c'è una donna,
In questo caso c'è anche una donna, ma non mi piace il metodo anche qui, non è tanto l'uomo o la donna, non è il genere. Però ecco, penso che in questa città ci sono le condizioni per mettere insieme tutta una serie di persone, associazioni politiche, gruppi politici, che e anche molti cittadini, perché insomma, ecco, devo dire che a noi continuamente ci vengono a riferire anche persone che hanno votato la giunta di centrodestra e nello specifico il sindaco Ghinelli, che sono veramente deluse. Quindi secondo me le condizioni per poter mettere insieme un gruppo di persone alternativo c'è, ci sono queste condizioni. Probabilmente andremo a votare, anzi sicuramente andremo a votare
26, no, 26, è stato 26, deciso,
è stato, sì, è arrivato anche un una nota da parte del ministro dell'interno,
è certo,
e quindi sì, come dice, come Giovanni ha detto in una chat, quando è arrivato l'annuncio di questa nuova data
cosa combinato, sì,
ha detto che così avranno più tempo per finire via Fiorentina, ecco, questo
ce lo comunicò il sindaco Ghinelli, che era arrivato dal ministero questa cosa, e dice,
dico, ma così in un anno avrà modo che ce la fanno?
No, vabbè, assolutamente
no. Sentite, ma ditemi la verità, ma è uscito un sondaggio che per noi non era un sondaggio, perché non lo sdogamiamo come sondaggio, comunque c'era un qualcosa che girava come votazioni, c'era qualche tra quelli indicati, qualche referente che potrebbe interessare al PD. C'era un Ceccarelli, c'era un come si chiama il ora non mi viene, me ne perderà. Insomma, non c'era Peruzzi, per esempio. Insomma,
ma secondo me questo sondaggio, poi, come sono d'accordo con te, andrebbe verificata anche la come sto fatto, da chi è sto commissionato. Ma
per me, voi non siete stati commissionati.
Non mi risulta assolutamente che il Partito Democratico abbia commissionato questo sondaggio, ma probabilmente sono stati messi lì dei nomi anche magari più noti, ecco, non con un vero e proprio.
Stefano Tenti, sì, c'era anche lui, insomma.
Sì, sì, certo. No, ma erano quelli che erano venuti fuori anche nei giornali, nei quotidiani.
Va bene.
Diciamo che sarà un percorso interessante.
Sarà un percorso interessante. Va bene, allora 30 secondi per dare un saluto ai vostri elettori, ai vostri amici, ai vostri compagni di partito, si dice compagni nel PD, perché mi dice Ivo che ormai l'Unità non è più di sinistra, non è più del Partito Democratico, quindi non si sa più se usate ancora il termine compagni. Insomma.
Compagni e amici.
Compagni e amici, dai, 30 secondi per uno per fare un saluto ai buon anno.
No, ma io innanzitutto vorrei estendere questo augurio per un sereno 2025 non solo ai nostri amici, ai nostri elettori, ma penso è doveroso come consiglieri comunali che rappresentiamo comunque la città, estendere a tutti gli aretini. Gli aretini sono secondo me un popolo molto laborioso, un popolo anche che hanno molta inventiva e che sapranno tirarsi fuori anche da momenti come questo, che a livello economico, a livello, insomma, non è che sono momenti molto, molto positivi, ma sono fiducioso e auspicherei da parte di questa amministrazione comunale una maggiore interazione con i cittadini, perché se io dovessi proprio evidenziare una grande mancanza di questa amministrazione è quella della mancanza di partecipazione nei confronti dei cittadini, e quindi se posso proprio sintetizzare, mi auspico una partecipazione maggiore da parte dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione comunale.
Giovanni.
Mi unisco agli auguri a tutti gli aretini, perché promettendogli che continueremo il nostro impegno come abbiamo fatto fino ad oggi, andando realmente sul territorio a vedere i problemi reali e non stando a Palazzo Cavallo. Quindi continueremo a calzare l'amministrazione, il sindaco quando è presente, e nell'attesa di arrivare a un 2026 che concluderà questa legislatura di questa amministrazione, che fino ad oggi di benefici agli aretini ne ha portati ben pochi.
Va bene, allora io su queste parole vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon anno, soprattutto grazie per essere stati qui stamattina, e ci sarebbe da parlare le ore con voi. Però c'è da dire che, lo dobbiamo dire, che puntualmente ci informate, ma noi lo diciamo a tutte le forze politiche. Se volete che specialmente la trasmissione del giovedì con Ivo ne parliamo delle cose, loro ci informano, quindi giustamente. Quante interrogazioni avete presentato? Non hanno
ma
voi.
Non lo so.
Centinaia.
Siamo probabilmente quasi, penso, non lo so, in 3 anni quasi mi... No, forse no,
ma insomma noi ogni consiglio comunale 6 o 7, 8 le presentiamo sempre.
E chiudo dicendo, quanto è il numero di quelle che potete dire sono soddisfatto?
Ma io forse in una mano ci si arriva, dai.
Va bene, grazie Giovanni Donati, grazie Alessandro Caneschi, consiglieri comunali del Partito Democratico, e vi saluto, vi ringrazio, appuntamento alla prossima edizione, che sicuramente sarà nel 2025, di Filo Diretto. Con questo concludiamo questa serie che vi ha portato fino ad oggi a contatto con i personaggi istituzionali della nostra città. Ciao a tutti, ciao Alessandro, ciao Giovanni.
Ciao.
Ciao, ciao. Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.